SBS Italian.
Questa settimana è partita la 28ª settimana della lingua italiana nel mondo. Il suo titolo è L'italiano e la rete, le reti per l'italiano. Il focus è proprio internet e come cambia la lingua italiana grazie alle nuove tecnologie. Ed è questo uno dei temi dei quali parleremo tra poco con la nostra prossima ospite, anche se vogliamo concentrarci su come l'italiano si è sviluppato, lo studio dell'italiano si è sviluppato qua in Australia, nello specifico nel Victoria. Diamo il benvenuto a Jenna Lobianco, che è dottoranda alla Monash University in istruzione, in education, e la sua specializzazione è l'insegnamento dell'italiano proprio nello stato del Victoria. Jenna, buongiorno e ben ritrovata su Radio SBS.
Grazie Carlo, buongiorno.
Iniziamo allora prendendola alla lontana. Se questa settimana della lingua è dedicata proprio alla modernità, allo sviluppo della rete, noi partiamo dal metà degli anni 30, proprio perché vogliamo parlare con te, visto che è la tua specializzazione, come si è sviluppato l'insegnamento dell'italiano.
L'insegnamento dell'italiano qui in Victoria ha un punto di partenza proprio molto specifico. Si parla di 1935. Durante questo periodo era molto interessante, già c'erano tanti emigranti europei che sono arrivati qui in Australia, dato la corsa a loro. Quindi già c'era un movimento europeo, c'erano già le lingue straniere. Ma la Federazione Australiana nel 1901 ha cambiato un po' la società australiana. Vediamo valori molto britannici, quindi a quel tempo la società era abbastanza monolingue, diventata un po' monolingue, molto patriottica, anglosassone e con tendenze razziste. Quindi era un periodo un po' particolare per le lingue. Poi arriva 1935, un po' prima della Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, un anno che così su due piedi non ti dice niente. Cosa succede nel 35?
Nel 35 un gruppo di persone ha deciso di fornire una scuola che insegnava la lingua italiana e anche il giapponese. Prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi era un movimento, una decisione molto interessante. Dato questa decisione, hanno preso questa decisione dato il fatto che già c'erano italiani e già c'erano giapponesi qui dopo il flusso migratorio alla corsa a loro. Quindi già parlavano un po' italiano e hanno deciso di aprire questa scuola. Hanno utilizzato la sede del McRobertson Girls High School, molto vicino alla città, a South Melbourne.
Tanto scuola ancora adesso rinomatissima.
Sì, infatti. Ma abbiamo visto, quando si guarda la storia, durante la guerra vediamo un declino, non soltanto di interesse, ma anche di studenti che volevano partecipare a queste lezioni.
Ragioni politiche, insomma.
Immagino.
Le lingue dell'asse, italiano e giapponese, non sì. Facilissimo questo periodo.
Sì. Sì, però poi cambia un po'. Dopo la guerra abbiamo il flusso migratorio famoso di italiani, di greci, di comunità europee. E allora arrivano, già dobbiamo riprendere un po' l'istruzione dell'italiano, dato che alla comunità serviva. Quindi siamo arrivati adesso agli anni 50 a 60.
Scusami se ti interrompo, ritornando soltanto per un istante alla scuola che era stata iniziata nel 1935, si trattò di un'esperienza unica? Insomma, soltanto quella scuola per tutta Melbourne o iniziarono a nascere altre scuole?
C'era quella scuola. Anche a livello universitario si parlava e si insegnava l'italiano. L'italiano all'università era collegato alle belle arti, all'architettura, alla musica, capito? Però nelle scuole, intendo dire secondarie, questo era il primo istante. Poi gli anni 50 e 60 abbiamo questo flusso migratorio di italiani. Questi migranti hanno certi bisogni molto particolari, c'è l'analfabetismo, una mancanza di istruzioni, per lo più sono arrivati senza nulla, una valigia e basta. Quindi anche loro si trovano con grande difficoltà di integrarsi nella società australiana. A questo punto, quando si parla di lingue, l'insegnamento della lingua nello stato del Victoria in questo periodo, 15 anni più o meno, c'era già l'insegnamento del francese, tedesco, latino e il greco come lingue classiche. Poi vediamo ancora quando è nata la prima generazione australiana o italo-australiana, quando questi migranti hanno iniziato a fare le famiglie, vediamo che l'italiano è diventato più come una lingua si dice community languages. Community language non vuol dire che è una lingua che è parlata di una comunità, vuol dire che è un programma gestita dalla comunità per la comunità. Quindi vediamo una grande crescita in questo periodo di scuole private, poi c'è la grande crescita del VSL, che è il Victorian School of Languages, che praticamente ha avuto un impatto in questo periodo.
Qui stiamo parlando dagli anni 60 in poi, sostanzialmente.
Sì, sì, sì. Poi se si guarda negli ultimi 20 anni però, periodo contemporaneo si dice un po' nell'istruzione qui, ci sono stati grandi aggiornamenti al curriculum scolastico delle scuole, ci sono stati 5 aggiornamenti al curriculum solo per l'italiano e le altre lingue, e abbiamo anche un altro l'anno prossimo che esce molto presto per il nuovo VCA, quindi quelli che fanno la maturità devono pensare, quelli che insegnano la maturità devono pensare a questo nuovo, questa nuova struttura.
Insomma adesso siamo in una fase un po' matura dell'insegnamento dell'italiano. Ci dicevi prima internet e la rete, nuovi modi anche per studiare per gli studenti.
La distanza non è più un problema quando c'è la tecnologia, sia in classe o a casa, quando si studia da solo. La tecnologia è utile, le applicazioni, testi digitali, non si usa quasi mai un testo, libro di testo cartaceo, così. I dispositivi digitali si trova spesso in ogni classe, ogni studente ha un cellulare o un portatile, quindi sta cambiando il modo in cui dobbiamo incontrare le lingue.
Più facile o più difficile come tua esperienza sul campo?
Dipende dal punto di vista dall'insegnante, forse è un po' più difficile perché ci sono delle distrazioni in classe. Dal punto di vista degli studenti forse è un po' più facile perché è il loro mondo, cioè il mondo moderno così va così e continuerà così.
Allora, noi stiamo parlando con Jenna Lobianco, dottoranda alla Monash, specializzata in insegnamento dell'italiano nel Victoria. Questa conversazione in effetti, se ci pensiamo, è proprio tipica dell'Australia di adesso.
Sì.
Io italiano di prima generazione, sì, che parlo con te italiana di terza generazione.
Di seconda generazione.
Seconda generazione,
sì,
ecco.
Sì. Ci dovevo pensare.
Anche tu hai avuto una piccola defiance, un piccolo problema per ricordarselo. L'italiano è una lingua che in Australia, a seconda da dove la guardi, è in sviluppo o è in crisi. È difficile avere una percezione completa. Se guardiamo ai numeri degli italiani in Australia, se si considera prima, seconda, terza generazione, sì, arriviamo tranquillamente al 1 milione di persone.
Sì, certo.
In Australia, che su 24 è una grandissima fetta della popolazione.
Certo.
Poi però sembra che comunque l'assedio delle lingue asiatiche sia importante e difficile da contenere per l'italiano. Com'è la situazione?
La situazione attuale è molto interessante perché spesso si sente dire c'è questa sfida delle lingue asiatiche, ma in realtà quando si guarda le statistiche l'italiano continua ad essere una delle lingue più insegnate qui in Australia, non soltanto nello stato del Victoria, quindi ci troviamo bene, abbastanza bene. Il fatto anche, Carlo, che ci troviamo proprio in questo periodo in un nuovo flusso migratorio di italiani giovani che vengono qui in Australia per farsi la strada, per fare la famiglia, così. Quindi secondo me l'istruzione, l'insegnamento dell'italiano continuerà e ci troviamo bene. Forse è più una questione, è una domanda, che ruolo ha le lingue in generale nel curriculum delle scuole? Perché ci sono tante altre materie che forse sembrano più interessanti agli studenti.
Allora te la faccio a te questa domanda: che ruolo ha l'insegnamento delle lingue straniere nel curriculum australiano? Non di primissimo piano?
Che apre le porte. Lo studio di una lingua, non importa la lingua, ma di un'altra lingua, apre le porte a un nuovo punto di vista, si vede il mondo con gli occhi nuovi, si può viaggiare, lavorare all'estero, o soltanto avere delle nuove prospettive culturali. Quindi è una cosa molto bella e molto preziosa, che forse non è sempre apprezzata dai giovani di oggi, con i portatili e questi iPad che hanno in mano.
Interessante che tu abbia detto la lingua ti apre le porte, perché è partita proprio in concomitanza anche con la settimana della lingua italiana, la National Language Competition, un concorso realizzato da SBS che chiede a studenti, appunto, delle scuole primarie e secondarie di mandare una foto oppure un disegno che rappresenti proprio che possibilità meravigliose ti ha aperto imparare una seconda lingua. E poi bisogna accompagnare questa foto, questo disegno, con una didascalia che spieghi nella propria lingua, in questo nostro caso in italiano e in inglese, quali sono queste porte che vengono aperte. Per i dettagli vi consiglio di andare a visitare il nostro sito sbs.com.au/italian. Jenna, continuiamo a parlare appunto di questo insegnamento dell'italiano nel Victoria. Hai altre statistiche che ci puoi dare per completare il quadro?
Sì, e forse gli ascoltatori già hanno in mente un'idea di come succede in classe, nell'aula. Ma la realtà è l'istruzione e l'insegnamento sta cambiando. Abbiamo programmi bilingui nelle scuole. C'è anche il programma CLIL, che significa Content and Language Integrated Learning. CLIL è molto interessante. È un programma dove la lingua viene utilizzata come modo per insegnare un'altra materia. Per esempio, tu vai in classe, Carlo, e la lezione per la matematica però viene data in italiano.
Questo penso sia il peggiore degli incubi possibili, io che insegno matematica.
O magari, non lo so, la religione, la storia, l'arte, geografia, così, in un'altra lingua, la seconda lingua.
Come funziona? È una cosa complessa,
sì,
all'apparenza.
Sì, è un po' complessa, come si vede, il processo è un po' complesso e richiede molto dalla scuola e dagli insegnanti, come puoi immaginare, ma è un processo molto interessante anche da vedere, perché l'apprendimento, il livello di apprendimento linguistico è molto più alto, perché sono immersi, gli studenti sono immersi nella lingua.
Sempre. Riescono a seguire gli studenti? Quanto
sì.
Seguono?
Sì, sì, no, c'è sempre aiuto, c'è un elenco di vocabolario, ci sono testi per aiutare e possono sempre chiarire se hanno domande, problemi così dall'insegnante.
Abbiamo parlato di CLIL, ci sono però degli altri metodi di insegnamento che vengono utilizzati?
Sì, c'è una grande crescita nell'apprendimento basato sull'uso dei gesti, quindi è un approccio un po' cinestetico.
Beh, gli italiani non possono fare altro che studio dei gesti.
È molto cinestetico, molto attivo, crea un legame fra la prima lingua e la seconda lingua, così è molto divertente imparare una lingua così. E poi...
Però, aspetta, qua ti devo interrompere. A parte il fatto che voi purtroppo non potete vederla, ma Jenna in questo momento sta utilizzando le mani come se fossero dei mulini a vento. Come funziona in classe?
Ok, allora, quando si parla e si usa molto italiano, l'idea è di usare il più italiano possibile insieme ai gesti, e ogni parola o ogni forma del verbo ha un gesto, quindi diventa un po' una danza di mani, così, delle mani, e così anche loro, gli studenti, devono ripetere e fare i gesti, quindi tutta la classe insieme fai questi gesti. È molto bello da vedere. E poi l'ultimo processo è l'apprendimento basato sull'indagine o sull'inchiesta. Questo è un metodo molto moderno, dove praticamente c'è una domanda centrale da esplorare e la lezione è molto più collaborativa e molto più profonda, e questo è il futuro dell'insegnamento.
Jenna Lobianco, grazie per essere venuta a trovarci negli studi di Radio SBS.
Grazie, Carlo. Sempre un piacere.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.